di voi, sono emozionata, devo dire.
Ah, è vero.
È un po' dove eravamo rimasti, no? La Pentecoste prima della tempesta, dove c'era la catechesi al mattino. Ecco, come già vi diceva Padre Giuseppe, la catechesi è su oltre, quindi spero poi che, di renderla, ecco, con l'ascolto, poi la potrete rileggere. E il titolo lo dovreste vedere proiettato, è già stato detto, tutti gli alberi che non sono stati piantati dal Padre mio verranno sradicati. Alberi buoni danno frutti buoni, alberi cattivi danno frutti cattivi, quindi non può un albero cattivo dare frutti buoni o un albero buono dare frutti cattivi. Il tema, avete capito, sono gli alberi. Qualcuno mi ha detto ti sei vestita in tema, sì, più o meno, perché tramite segni, diciamo, ho compreso che doveva essere questo l'argomento di questa mattina, l'albero e gli alberi. Perché più volte questi versetti in questo tempo difficile per la nostra fraternità sono saliti alla mente e al cuore. L'albero, partiamo dall'albero. L'albero è il simbolo della vita, a parte l'albero della vita, va bene, ma questa sarà una catechesi a parte. L'albero produce ossigeno, l'albero dà ristoro e accoglie tanti esseri viventi. L'albero è la simbologia dell'essere umano, no? Con le radici che stanno sul terreno e i rami che si proiettano verso l'alto. La simbologia nostra, tante volte diciamo dobbiamo affondare le radici per prendere l'acqua dello spirito, ma dobbiamo alzare le nostre braccia verso il cielo, no? Quindi noi siamo il popolo dalle braccia in alto. E l'albero di solito anche in psicologia viene fatto disegnare per comprendere un po' la personalità, le problematiche della persona, proprio perché l'uomo è assimilato all'albero. L'albero ha le foglie verdi e il verde è il colore, oltre ad essere il colore del cuore, abbiamo imparato, non è il rosso ma il verde, è il colore della speranza, quindi finché c'è speranza sempre. È il colore anche quindi dell'amicizia. Noi più volte ultimamente abbiamo detto che il legame fondamentale deve essere quello dell'amicizia, la custodia dell'anima. Ecco quindi tutte le simbologie dell'albero. E l'albero nella scrittura, ho fatto una ricerca molto interessante, ci sono oltre 100 alberi citati nella scrittura. Chiaramente non posso stare qui a raccontarli tutti e 100, perché non abbiamo tutto il tempo, ne ho scelti alcuni. Alcuni a cui ho cercato di fare un'applicazione al nostro essere in questa comunità, in questa fraternità. E il primo albero, ecco, adesso li vedrete, penso proiettati, poi vi verranno dati anche questi che sono segnalibri, che ha fatto l'artista di famiglia, che è qui alla mia sinistra, sono i segnalibri con le immagini dei vari alberi di cui vi parlerò, che sono legati ad una parola chiave, poi appunto c'è oltre per andare a rileggere tutto il significato, e verranno dati poi durante la preghiera personalizzata, un segnalibro a caso. Il primo albero che mi è saltato, mi è balzato alla mente, è proprio la palma. La palma è un albero che simboleggia bellezza, tant'è che nel Cantico dei Cantici, no, la sposa viene assimilata alla palma. La valle del Giordano è bellissima per la presenza di palme. La profetessa Debora, che ci è stata ricordata in un passo che è stato dato al teatro di Oleggio un sabato sera, una profezia numerica, parlava della profetessa Debora che stava a esercitare il suo carisma di profezia proprio sotto una palma. Peccato che nell'Antico Testamento i profeti fossero solo uomini, no? Quindi lei era già una donna che andava controcorrente dalle pagine del libro dei giudici. Quindi la profetessa Debora esercitava sotto una palma. La palma è il simbolo della pace, insieme all'ulivo. Nella domenica che noi chiamiamo delle palme dovrebbero essere sventolati i rami di palma, poi noi ci adattiamo all'ulivo che comunque anche quello è simbolo di pace, lo vedremo dopo. Ma soprattutto la palma ha fatto tornare alla mente la prima immagine che di questa fraternità è stata data a metà degli anni 90, quando lo spirito ha voluto la creazione della comunità che è diventata fraternità. C'è stata una bellissima catechesi che io ricordo sempre, Padre Giuseppe, che parlava delle palme e dell'oasi, perché La palma è la pianta dell'oasi, l'oasi che si trova nel deserto. Tutti noi abbiamo attraversato, stiamo attraversando i nostri deserti. Deserto però non ha una connotazione negativa. Osea parla di deserto come luogo dell'amore, però il deserto è il luogo dove in superficie non scorre l'acqua. Non è vero che non c'è l'acqua, scorre in profondità e affiora in alcuni punti dove c'è vegetazione, quindi le oasi. La nostra fraternità è stata paragonata all'oasi. Tutti siamo arrivati per stanchezza, perché attraversavamo un periodo difficile della nostra vita, una malattia, un problema enorme. Vagando nei deserti della vita siamo approdati all'oasi della fraternità. Poi ci siamo ristorati e appunto abbiamo preso dalle palme che già c'erano. La palma è la pianta di cui tutto viene usato, dal legno alle fronde e soprattutto dai datteri che sono frutti dolci. Quindi ci siamo ristorati, poi qualcuno, e ne abbiamo visti tanti, se ne sono andati verso altre oasi, verso altri miraggi, mentre noi siamo rimasti. E se siamo rimasti, abbiamo fatto la scelta di rimanere malgrado tutto, perché siamo rimasti? Siamo rimasti per diventare palme, per diventare noi stessi. La pianta di cui tutto viene usato. Prima veniva ricordato il servizio. Se siamo qui è per imitare Gesù nell'unica cosa in cui ci ha chiesto di imitarlo, appunto il servizio, il metterci a disposizione, l'essere usato in tutto il nostro essere, dal legno alle fronde ai datteri. Soprattutto i datteri mi vengono in mente che sono frutti dolci. E la dolcezza dovrebbe essere quella delle nostre parole. Ricordiamo che la parola crea, la parola distrugge, lo sappiamo. E se le persone arrivano, hanno bisogno di sentire parole dolci. E la parola dolce non è solamente gioia, amore, tesoro, che bello, ma sono parole di lode, parole di benedizioni, parole diremmo positive, parole che costruiscono e non distruggono. E quindi sono proprio i datteri. Questi frutti che noi siamo chiamati a dare a chi arriva tra noi, da noi, perché abbiamo scelto di diventare palme di questa oasi. E quindi è questa la prima pianta, la palma. La palma a cui poi si associa la seconda delle piante di cui voglio parlare, che è la vite. E la vite, viene citata circa 200 volte in tutta la scrittura. Addirittura all'inizio. Quindi nella Genesi vediamo Mosè, Noè, scusate, che pianta la vigna. Pianta la vigna, beve il vino, rientra in se stesso, che questa è una catechesi che abbiamo sentito più volte molto bella. Il rientrare in se stesso, l'immagine della tenda, che non poteva essere propria di Noè perché era tipica dei popoli nomadi, però l'entrare nella tenda vuol dire rientrare in se stesso e vedere doppio attraverso la dimensione dello spirito. E quindi questo richiama all'altra ala della nostra fraternità, che è quella del silenzio, oltre a quella della lode, appunto, che invece veniva richiamata dalle palme che vengono agitate con canti di lode all'entrata di Gesù a Gerusalemme. Mentre la vite, il vino, il rientrare in se stessi, ricorda proprio questo silenzio che siamo chiamati a fare attraverso la pratica della meditazione, la pratica della preghiera del cuore. Ma nello stesso tempo esiste, sappiamo, anche il contraltare della meditazione silenziosa, che è la meditazione rumorosa, ovvero il canto in lingue, che non è altro che questa disarticolazione vocalica con che noi facciamo scaturire dal cuore proprio e che bypassa la mente per arrivare direttamente a congiungersi col divino, che ha diciamo una utilità legata all'intercessione, alla liberazione e quant'altro, ma che è rumorosa. E se ci pensate, per chi ci vede da fuori, sembra proprio che siamo un po' ubriachi quando cantiamo in lingue, no? Perché in effetti chi ci vede dice: ma che cosa stai dicendo? Cos'è, ebraico, aramaico, una lingua strana, oppure hai bevuto un po'? In effetti, questo ci ricorda la vite, ma non solo, soprattutto il passo che ricordiamo quando parliamo della vite e che ci sta a cuore è proprio Giovanni 15, in cui Gesù dice di essere la vite e noi siamo i tralci e il Padre mio è il vignaiuolo. Ed è bellissimo questo, perché essendo tralci noi siamo chiamati a portare molto frutto, Molto frutto che non è un prodotto, sappiamo che c'è la distinzione tra frutti e prodotti. Quindi il frutto è quello che viene dallo spirito e che produce quello che dice Galati 5:22. Adesso non so se ve li ricordo tutti a memoria, però amore, gioia, pace, dominio di sé, mitezza, benevolenza, eccetera, eccetera. Quindi quello che cresce nella dimensione dello spirito. Ma la cosa bella è che noi siamo i tralci attaccati alla vite. E se la religione ci dice che per portare frutto, prima noi dobbiamo fare un lavoro su noi stesse, sui nostri difetti, sulle fare il programmino di lontana memoria, sui nostri difetti, che più ci lavoriamo più progrediscono, in realtà la vita spirituale ci dice che noi siamo presi, siamo scelti, siamo stati presi, ognuno di noi ricorderà, lì dove era, nella propria situazione, con i propri difetti che tutti abbiamo, con le nostre pecche, con i nostri lati oscuri, che a volte sono più di quelli luminosi. E lì dove siamo e dove eravamo, siamo stati presi per essere proprio attaccati alla vite e con Gesù portare frutto con il nostro servizio, con il nostro servizio, con il nostro mettere in gioco i talenti e i carismi che abbiamo. Quindi portare frutto. E nel momento in cui noi portiamo frutto, è il Padre, che è il vignaiolo, che ci pota da tutti i nostri difetti, da tutte le nostre zone d'ombra, che ci fa evolvere. Quindi col nostro servizio, col nostro metterci a disposizione, col nostro essere attaccati sempre di più a Gesù, quindi ecco le esperienze che possiamo fare, le giornate di ritiro, ma che poi devono tramutarsi in vita nella nostra vita. Quindi più noi restiamo attaccati, più quello che è buio e ombra in noi viene eliminato dal Padre, che è il vignaiolo. E più le sue parole restano in noi, più quello che noi chiediamo ci verrà dato. Quindi cosa vuol dire che le nostre parole restano in noi? Vuol dire che la nostra vita diventa vita divina, che la parola con la P maiuscola si incarna nelle nostre parole, nelle nostre azioni, nel nostro modo di pensare. Più noi ci avviciniamo e diventiamo simili a Gesù, più il nostro pensiero diventa il pensiero di Cristo. Più la nostra parola, la sua parola rimane in noi, più quello che noi chiediamo ci viene dato e noi lo vediamo nella nostra vita. E quindi questo vuol dire essere i tralci. Ed essere viti anche, la vite ci dà l'uva da cui il vino che abbiamo già ricordato prima. E il vino simboleggia la gioia, simboleggia la festa. La cosa bella è che il primo segno miracoloso che Gesù fa alle nozze di Cana è proprio la trasformazione dell'acqua in vino. Quindi è vero che Gesù fa segni miracolosi, prodigi di guarigione, di liberazione, tutto quanto, ma ricordiamoci che il primo segno che viene citato, Gesù, spinto dalla madre, trasforma l'acqua in vino durante le nozze di Cana proprio perché la festa possa continuare. E quindi quando si dice che la nostra vita deve essere una festa, malgrado i guai, malgrado i problemi, malgrado tutto quello che ci accade, che ci accade perché siamo nel mondo, quindi se piove per gli altri, piove anche per noi. Però noi possiamo scegliere, come si ripete più volte, di danzare sotto la pioggia, ricordando proprio che il primo segno è stata la trasformazione in vino perché la festa potesse continuare, perché la festa di nozze non dovesse finire. Quindi fare festa, e non sempre, ultimamente mi sono accorta che non tutti amano tanto le feste. Qualcuno ci mette dei paletti. Ecco, però fare festa è proprio evangelico al 100%. Questo è il nostro essere viti. E andando avanti, mi permettete una licenza, il terzo albero non è un albero ma è un fiore, alberi, fiori, insomma, ed è il giglio del campo. Quindi il giglio, qui è disegnato un giglio, ma mi viene in mente che nel campo in questo momento vedo tantissimi papaveri che sono veramente bellissimi e i fiordalisi. Quindi il fiore del campo che ci ricorda cosa? Si dice che i gigli del campo non filano, non mietono, non fanno nulla, eppure sono più belli, hanno un vestito più bello rispetto a quello di Salomone. Quindi cosa fanno i gigli? Niente, sono belli, profumano. Quindi il nostro essere gigli dei campi ci invita ad essere belli. Possiamo essere alti, bassi, magri, grassi, biondi, castani, ma se noi abbiamo dentro di noi lo spirito ci rende belli. Se noi viviamo la dimensione dello spirito, la dimensione del regno, questa bellezza diventa luce per gli altri, e noi diventiamo gigli. E la nostra bellezza, che non è solo essere belli fisicamente, ma portare appunto il profumo, fare la differenza in positivo nelle situazioni in cui noi ci troviamo, ecco, fa proprio la differenza del mondo. E il giglio del campo vive il momento presente, perché oggi c'è, ma domani non si sa se ci sarà ancora. E questo vivere il momento presente è una cosa molto difficile, che abbiamo imparato in questi anni però, ed è pesante prima di tutto per me, perché io sono una che deve sempre organizzare tutto e deve avere tutto sotto controllo. Quindi il non avere tutto sotto controllo è difficile, fare un passo e non sapere domani se ci sarà il posto per poterci vedere, per fare la preghiera. Eppure abbiamo visto in questi anni che il Signore che marcia davanti a noi non ci ha mai lasciato, non ci ha mai lasciato a piedi. E questo è essere gigli del campo. È infidarsi giorno per giorno, questo per la vita della fraternità, ma per la nostra vita personale. E abbiamo visto che sempre, sempre il Signore, se noi ci affidiamo, interviene. Noi abbiamo una grande forza, che è quella della preghiera gli uni per gli altri. È quando c'è qualcosa, e subito adesso la tecnologia che ci ha aiutato molto in questo periodo, le varie chat di preghiera, subito chiedere intercessioni agli amici, e abbiamo visto che sempre il Signore interviene. E l'essere giglio del campo ci ricorda appunto il nostro passaggio sulla terra. Noi possiamo stare qui 80, 100 anni, 120 anni, per carità, però è niente rispetto all'eternità. Noi siamo di passaggio e quindi il nostro essere di passaggio, che cosa ci invita a pensare? Che il nostro essere di passaggio deve proprio lasciare questo profumo, deve lasciare questa bellezza, deve lasciare amore, perché quello che ci resterà di noi sarà questo quando saremo tornati a casa, quindi nell'eternità. Gigli del campo, quindi qualcosa di piccolo, di effimero, che si contrappone al quarto albero, che è la quercia. Invece la quercia è qualcosa di maestoso, la quercia è un bellissimo albero maestoso, che ci ricorda cosa? La quercia è l'accoglienza. Perché l'accoglienza? Perché nelle prime pagine sempre della Genesi, capitolo 16, capitolo 18, presso le querce Abramo ebbe delle rivelazioni e alle querce di Mamre Abramo accolse i tre angeli, che sono tre angeli o comunque sinonimo della Trinità. Abramo era in un momento un po' difficile, era stato appena circonciso, quindi forse non stava proprio bene, era nel momento più caldo della giornata e stava fuori dalla tenda. E arrivano queste tre persone che lui non sa chi siano. Che cosa fa? Le accoglie senza sapere chi siano. Quindi dà loro l'acqua per i piedi, che non è un gesto che ha inventato Gesù, era nell'antichità e nel mondo classico, anche presso gli ebrei, quando arrivava un ospite o comunque arrivava un viandante, era consuetudine lavare i piedi, proprio perché si camminava a piedi scalzi o con i sandali. E quindi Abramo dà l'acqua per i piedi, dà il cibo perché possano mangiare, li accoglie senza sapere chi siano. E grazie a questa accoglienza, la preghiera che Abramo e Sara facevano da tutta la vita viene accolta. Infatti Sara pure si è messa a ridere perché non ci credeva e da lì Dio non ha più parlato alle donne. Però 9 mesi dopo ha avuto il figlio della promessa, che era Isacco. Quindi questo che cosa ci dice? Ci dice che noi siamo chiamati ad accogliere, accogliere sempre. Non sempre facile, perché le persone che arrivano nella nostra vita non sempre sono così simpatiche, oppure le consideriamo negative e quindi stiamo lontani perché questa è negativa o comunque non se lo merita. Sì, ma se arrivano nella nostra vita, per una ragione, per una stagione o per sempre, un motivo ci sarà, sia alle persone sia alle situazioni. Tutto ha qualcosa da insegnarci, tutto ha qualcosa per farci progredire. Se noi ci chiudiamo a quella persona, a quella situazione, allora forse abbiamo perso un'occasione per andare avanti e c'è una zona del nostro essere che si colora di nero. Mentre quindi una zona d'ombra, diremmo, che poi dovremmo superare in qualche altro modo, perché si vede che non abbiamo passato un determinato esame non accogliendo la situazione o la persona. Se invece noi accogliamo, progrediamo nel cammino della vita, nel cammino dello spirito. È chiaro che poi sappiamo che alla fine del tempo, che non è la fine del mondo, ma alla fine dei vari capitoli della nostra vita, il Signore provvederà a far rimanere persone e situazioni che arriveranno fino alla fine del nostro romanzo o a toglierli, farli uscire di scena. E questo l'abbiamo visto più volte. Questa è la quercia. E andiamo sempre dal grande al piccolo, torniamo invece ad un albero più umile, che è un arbusto, che è la senapa. La senapa, la ricordiamo perché? Perché Gesù dice: se voi aveste fede quanto un granello di senapa. E il granello di senapa è piccolissimo, quindi non sta dicendo se avete fede con me un qualcosa di enorme, ma no, è una cosa piccola. È una cosa piccola, è una misura di fede che tutti abbiamo, nella lettera ai Romani si dice. Ecco, tutti abbiamo questa misura di fede. La differenza sta nel metterla in gioco, nell'usarla, nel crederci oppure tenerla lì. Se il padre, che è un padre, e il padre ama sempre, comunque ama tutti i suoi figli, non è che ha dato a qualcuno questo senapa e ad altri non l'ha data, l'ha data a tutti. La differenza è decidere di usarla o no. Ecco, prima nella preghiera si parlava di Gesù che rimprovera gli apostoli, di solito li rimprovera quando loro chiedono di avere più fede. Li rimprovera perché? Perché gli è stata data la misura e sono loro che non la mettono in gioco. Mentre la fede, Gesù loda la fede di altri personaggi presenti nella Bibbia, che magari non avrebbero le carte in regola, ma che mettendo in gioco la loro fede ottengono quello che chiedono. E stiamo parlando del centurione, che era un romano, un pagano, che va a chiedere la guarigione del servo. E va a chiedere la guarigione e il servo viene guarito. Parliamo della donna sirofenicia, che era pura extracomunitaria. E viene anche, diciamo, un pochino rimproverata e un po' offesa da Gesù, che le dà del cane, e non è proprio anche se i cani, per carità, tutto rispetto per tutti i cani, però il modo di dire era una specie di insulto, ma lei riesce a non perdersi d'animo e a ribattere chiedendo la guarigione della figlia. Gesù le dice: sia fatto secondo la tua fede. O i quattro che calano il paralitico dal tetto, che saltano la coda, quindi insomma non è che siano stati proprio così educati nei confronti degli altri che erano lì, che aspettavano fuori dalla casa di Cafarnao, hanno scoperchiato il tetto e hanno calato il paralitico, ma ci hanno creduto. Così come l'emorroissa, che perdeva sangue ed era una donna e che si è fatta a strada nella folla per andare a toccare il mantello. E diciamo che è andata oltre quello che potevano essere i pregiudizi, le chiacchiere della gente, cosa dice quello, ma perché devo farlo, ma perché devo mettermi in gioco. L'ha fatto e ha ottenuto ciò che ha voluto. Certo, la fede non può essere lì e aspetto che Gesù dall'alto mi risolva tutti i problemi. La fede è mettersi in cammino, mettersi in gioco, sfidare le convenzioni sociali, sfidare quello che dice questo, quello che può pensare l'altro, e questo viene lodato da Gesù. E oltre alla fede nel granello di senapa, che cosa viene messa in luce? La piccolezza. La piccolezza, perché? Perché nell'Antico Testamento Israele è paragonato al cedro del Libano. E il cedro del Libano è una pianta grandissima, altissima, bellissima, che sovrasta le altre. E invece Gesù dice: voi dovete essere senapa, che è un alberello che cresce nell'orto e che non diventa neanche così alto. Sì, dovete essere senapa, dovete essere piccoli. La piccolezza che tutto può in colui che mi dà la forza, è stato detto due volte. La piccolezza che, grazie Padre, perché queste cose le hai nascoste ai dotti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Quindi Quindi il segreto della piccolezza è proprio questo, essere senapa e grazie alla piccolezza poter scorgere la grandezza dello spirito, di quanto lo spirito opera e vederlo in atto nel nostro quotidiano. La ricerca del regno, in cui si tratta appunto della senapa, non è il pensare al nostro destino ultraterreno, alle cose grandissime. Certo, qualcuno di noi è chiamato a progetti grandi. Carità, meno male, ma è proprio vivere la dimensione del regno nel nostro quotidiano, la dimensione dello spirito nel nostro quotidiano, rendere straordinario l'ordinario e vedere le cose appunto con gli occhi trasfigurati dalla fede. Questo è quanto ci dice la Senapa. E andando oltre, andiamo a vedere le ultime tre piante, l'olivo, che è con la palma e con il fico, che vedremo dopo, è uno dei simboli di Israele. Abbiamo detto che è una pianta ancora che ci parla di pace. Ricordiamo il diluvio, dopo che finisce il diluvio, la colomba che torna col ramoscello d'olivo. Quindi, quando parliamo di olivo, ci viene in mente la pace, quella pace che non è solo assenza di conflitti, ma è anche il pungolo di cui parliamo spesso, la nostra responsabilità non solo ad essere persone di pace, persone che mediano le situazioni, che cercano di risolverle, portando le persone ad aprire il cuore e ad aprirsi all'accoglienza dell'altro, ma a volte anche proprio un pungolo per aiutare i fratelli che noi vediamo a uscire dalle loro zone comfort, dalle zo loro tranquillità per mettersi in gioco e per poter crescere. Ecco, solo mettendosi in gioco si può crescere e ci si può elevare verso le vette dello spirito. Quindi il nostro essere portatori di pace è anche questo. E l'ulivo però ci riporta al nostro ministero di guarigione. Perché dall'olivo abbiamo l'olio, infatti poi alla fine ci sarà la preghiera con l'olio benedetto. E sappiamo che l'olio viene usato anche per esempio il sacramento dell'unzione degli infermi, che è purtroppo visto come sacramento per avere una buona morte. In realtà non è così, dovrebbe essere una preghiera di guarigione, simile a quella che noi facciamo. Il mandato di Gesù è imporranno le mani ai malati e questi bene ne avranno. E l'unzione con l'olio viene proprio dalla consuetudine di ungere re, sacerdoti e profeti con l'olio. E anche il samaritano viene curato con olio e vino. Il samaritano che, cioè scusate, il samaritano cura con olio e vino la persona che scende da Gerusalemme a Gerico che viene lasciata ferita lungo la strada. Quindi l'olio ci riporta proprio ad un ministero di guarigione, che è il ministero di guarigione che noi abbiamo, secondo il mandato di Gesù, che prevede appunto questa preghiera con l'imposizione delle mani. Qualcuno ancora mi chiedeva, ma io posso toccare la persona mentre prego? Ma perché no? Non ho capito. È perché se no mi contamino, e siamo al discorso di prima. Ma se tu sei più forte, non puoi avere paura. Certo, dobbiamo pregare, schermarci con l'invocazione del sangue di Gesù, tutto quanto, però la preghiera, Gesù ha toccato il lebbroso, non è che non l'ha toccato. Quindi la preghiera con l'imposizione delle mani e con l'unzione, che porta sempre, sempre beneficio. Quindi è quello a cui noi siamo chiamati a credere. Gesù guarisce ieri, oggi e sempre tramite i canali di grazia che siamo noi, che siamo chiamati a pregare, non solo intercessione a distanza, ma la preghiera appunto personalizzata. E accanto all'ulivo abbiamo il fico che è un albero, anche questo ci rimanda alla meditazione perché Natanaele fu visto mentre stava sotto il fico, ci rimanda anche al nostro essere padri e madri spirituali. Il fico, un frutto del fico, contiene il latte, un certo latte, che è proprio il primo alimento che un bambino ha. Quindi il fico è un po' l'albero della maternità e il nostro essere madri e padri, non solo biologici nei confronti dei nostri figli, verso i quali abbiamo una responsabilità perché ci sono stati affidati, non sono nostri, ma sono del padre, ma anche nei confronti di tutti i figli spirituali che noi abbiamo. tutte le persone che abbiamo accolto all'interno della fraternità, che abbiamo aiutato in determinati momenti, quindi a cui abbiamo dato il primo latte dello Spirito Santo e che poi abbiamo forse aiutato a generare il cammino dello Spirito, ma che poi devono essere lasciati liberi di compiere e di fare la loro strada, il loro cammino. Ma tornando ai fichi, si parla dell'impiastro di fichi, il famoso impiastro di fichi, che fu prescritto al profeta, non al profeta, al re Ezechia, il quale stava per morire, e ha chiesto la famosa proroga. Questa proroga gli è stata data tramite l'impiastro di fichi. Cos'è l'impiastro di fichi? La medicina. Gli è stata data una medicina. Quindi non è che il nostro cammino nella fraternità, e noi crediamo nella preghiera che guarisce, libera, il Signore può guarire all'istante, su questo noi crediamo. Ma la scrittura ci dice che il Signore si serve anche di medici e medicine. Lo dice prima, quando sei malato, prima prega, poi vai dal medico, perché il medico sia illuminato e ti sappia dire la cosa giusta e ti sappia prescrivere le medicine giuste, perché a volte. Quindi è una concomitanza più delle volte, no? La nostra preghiera, certo, ci aiuta a guarire, a superare la malattia, ci rende più forti, innalza le difese immunitarie, questo lo dice anche la scienza. A volte ci guida verso il medico giusto, la medicina giusta, la terapia giusta, perché il Signore per guarirci usa l'impiastro di fichi e anche questo è assolutamente presente nella scrittura. E per ultimo, e poi ho finito di tediarvi, parlo dell'ultima pianta che è il mandorlo. Il mandorlo in fiore. Il mandorlo è la prima pianta che fiorisce durante l'anno, fiorisce in febbraio. Quindi è un preludio della primavera, quindi della vita nuova. Il mandorlo, si parla appunto del mandorlo e della mandorla che nell'iconografia viene usata, di solito Gesù viene raffigurato nella mandorla e molto spesso anche Maria, la Madonna, viene raffigurata all'interno della mandorla. Quindi è un simbolo di vita, un simbolo di resurrezione, appunto a febbraio. Preludio della primavera, risorge la natura e sboccia il mandorlo. E se ci pensate, la mandorla, ricorda anche il segno dei pesci. Il segno dei pesci a febbraio, verso il 20 di febbraio, si passa dall'acquario ai pesci. E il pesce, vabbè, si pensa che Gesù sia nato a marzo, quindi probabilmente è il segno dei pesci. I primi cristiani raffiguravano appunto, avevano come simbolo proprio quello del pesce e della mandorla. La mandorla poi ricorda una zona del nostro encefalo, l'ha ricordato Katia quando stavo parlando appunto dei mandorli, una zona del nostro encefalo che è l'amigdala, che è proprio la zona dove vengono elaborate le nostre emozioni primarie, dalla rabbia alla paura, alla felicità. Quindi abbiamo una zona del cervello dove le emozioni vengono elaborate, le emozioni che poi non si sentono razionalmente, ma si sentono nella pancia. È importante questa cosa delle emozioni perché noi sappiamo che Gesù aveva una perfetta guida emotiva. Se noi leggiamo i Vangeli, vediamo che Gesù piange, Gesù si rallegra, Gesù si arrabbia. Quindi non è che non vivesse le emozioni vanno vissute. Ed è proprio la mandorla che ci ricorda che sulle emozioni noi dobbiamo lavorare. Le emozioni vanno vissute, non vanno esasperate, non vanno represse, perché se vengono represse poi saltano fuori da qualche parte, il famoso vicino tutto compito che poi tira fuori il mitra e fa la strage, però era tanto simpatico, probabilmente aveva represso le emozioni. Oppure c'è chi fa tragedie per qualsiasi cosa o esagera. Eh no. Allora, le emozioni vanno guidate e proprio è un lavoro che noi facciamo all'interno della fraternità anche attraverso la pratica della preghiera del cuore. E quindi questo ci ricorda la mandorla. E per ultimo, il mandorlo appunto fiorisce ed è la garanzia che le promesse di Dio si realizzano a tempo opportuno. E se noi siamo qui abbiamo visto che tante promesse che Dio ci ha fatto si sono realizzate al tempo opportuno. Le promesse che Dio continua a farci anche oggi, è stato detto che è giornata di grazia, è giornata di benedizione, le promesse che Dio ci fa si realizzeranno al momento opportuno. A noi sta crederci e ricordarglielo. A volte il Signore mi ha detto questo, ma ancora non l'ho visto. Bene, se l'hai sentita per te quella parola, è perché si realizzerà. Tu ricordaglielo, il Signore sa quando è il momento opportuno e il contesto opportuno. E allora anche oggi vogliamo ringraziare il Signore per tutte le promesse che abbiamo visto realizzate e per tutte quelle che vedremo. Amen.
Grazie.